Grazie all'operatore, grazie al Ministro Ciaccia di essere qui con noi e grazie al Forum PIA in questo studio che è messo a disposizione da Selex Elzag e che ha raccolto e accoglierà in questi giorni tanti racconti di come cambia l'Italia e come cambia la pubblica amministrazione. Abbiamo parlato di sicurezza, ieri abbiamo parlato di governance, abbiamo parlato di nuovi siti, di cultura digitale. Oggi parliamo di un altro tema di grande importanza con il Ministro Ciaccia. Prima di tutto saluto chi ci sta seguendo da internet e quindi ieri dico per chi ci sta seguendo qui, ci sta seguendo da internet, che il primo giorno abbiamo avuto 19.000 contatti internet sulle nostre nel segnale in diretta, sono entrati qui circa 6-7.000 persone, ma come vedete poi si moltiplica perché poi internet ha la fortuna di essere poi reiterato, per cui si vede oggi ma poi si continua a vedere per tutti i giorni successivi. E intervistarla, Ministro, prima di intervistarla proprio a beneficio di tutti quelli che visiteranno il sito e dei nostri interlocutori che sono presenti in questo momento, le chiederei brevemente di presentarsi. Chi è Mario Ciaccia? Mario Ciaccia lo conosciamo, per me che sono addetto ai lavori lo conosco da tanti anni perché l'ho conosciuto in tanti e importanti ruoli nella pubblica amministrazione e l'ho conosciuto in tanti e importanti ruoli nella grande banca italiana, però forse al grande pubblico è cominciato a essere noto al momento che è diventato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, quindi se vuol dire una parola su questo?
Ma dunque, io nasco, poi a 6 anni faccio la prima comunione, poi su di me si stende un velo di silenzio finché così all'età di 16-17 anni comincio a prendere coscienza che nella vita bisogna avere una scala etica e bisogna a volte stringere i denti per raggiungere degli obiettivi che sono sì anche ovviamente di interesse personale ma che devono coincidere anche il più possibile con l'interesse generale. E la ragione per la quale ho fatto, come lei adesso stava così accennando, molti mestieri, e però sempre con la convinzione che guardando positivo, avendo fiducia non solo in quelle che sono i doni che ci arrivano dalla natura, dal Padre Eterno, ma fiducia nella capacità di farcela, si possono ottenere dei risultati che sono significativi nella vita.
Grazie, grazie. E veniamo invece più esattamente a quelli che sono i temi del suo lavoro. Lei in questo momento si sta occupando di un settore particolarmente delicato dello sviluppo del Paese, un settore che ha scontato anche, possiamo dire, qualche ritardo rispetto alla situazione europea in generale. Però pensando alla situazione europea, la nostra impressione, ma anche leggendo quello che lei ha scritto e quello che dice il governo, siamo all'interno di una grande rete, quindi c'è un vedere la rete delle infrastrutture solamente come una rete italiana sarebbe sicuramente limitativo. Ci aiuta a capire anche per i meno addetti ai lavori cosa vuol dire essere all'interno di una rete che prende i trasporti aerei, i trasporti ferroviari, i trasporti autostradali, i trasporti marittimi, gli interporti, l'autostrada del mare e quant'altro in un concetto almeno continentale, probabilmente i concetti sono anche più che continentali, ma almeno continentale, e che quali sono i punti di forza in questo momento dell'Italia in questo contesto?
Ma in realtà dunque proviamo a mettere a fuoco un pochino le tante domande che lei ha riassunto in una sola. Intanto partiamo da un presupposto che è quello relativo al fatto che questo secolo, ecco, per non parlare degli anni immediatamente precedenti, è contraddistinto da una singolarità che fa la differenza, che cioè il mondo è cambiato, l'economia è cambiata, continenti nuovi si sono affacciati al mondo dell'economia, che chi non insegue l'economia che corre alla velocità della luce è tagliato fuori irrimediabilmente. Noi abbiamo avuto periodi della storia nei quali sostanzialmente le variazioni c'erano ma erano più o meno impercettibili, oppure erano determinate dai grandi eventi, sconvolgimenti atmosferici o guerre. Qui in realtà c'è un'economia che ormai avvolge in maniera globale tutto il mondo. Ebbene, l'economia non cammina se non sulle gambe delle infrastrutture. Le infrastrutture sono sia quelle di tipo tradizionale, sono le ferrovie, sono le autostrade, sono i porti, sono gli aeroporti, sono gli interporti, sono le infrastrutture che fanno parte di quelle cosiddette intangibili, sono la banda larga, il digital divide, la giustizia è un'altra infrastruttura importante. Allora, tutto questo non può essere spezzettato. Per parte mia mi occupo di un settore che assume un ruolo particolarmente importante per l'economia, perché parliamo di infrastrutture e di trasporti, e in un contesto nel quale il nostro paese si è trovato e si trova ancora di fronte a un gap forte, enorme, da recuperare in fretta, perché diversamente è perso. E una volta che si perde oggi in settori importanti quali sono quelli delle interconnessioni all'interno dell'Europa e attraverso l'Europa interconnessioni con gli altri continenti, non si è perso una volta sola ma si è perso per sempre. La società diventa povera, la società viene bypassata, la società intendo dire quella italiana. E allora che cosa si è dovuto pensare evidentemente quando ci siamo assunti la responsabilità di fare qualcosa di più per un paese che stava vivendo e sta ancora vivendo dei momenti, un periodo di difficoltà? Intanto mi sono trovato di fronte a una situazione nella quale, a parità in corrispondenza di risorse scarse, non c'era una visione di contesto, una visione d'assieme. Un primo tentativo c'è stato con quella che ricordiamo tutti, la legge obiettivo del 2001, che però, partendo da una premessa buona, cioè quella di individuare alcune limitate opere che dovevano essere di tipo strategico, poi è diventata come una volta era la legge finanziaria, che veniva qualificata la legge omnibus, cioè una volta che si è capito che caricando su quel treno
alla fine c'entravano un po' tutti.
In questo ovviamente ha giocato la sua parte anche il titolo quinto della Costituzione rinnovellato, perché le regioni, gli enti locali a loro volta capiti che quello era lo strumento attraverso il quale più rapidamente si poteva conseguire un risultato, ci sono saltati sopra, e con la conseguenza che siamo arrivati a un numero spaventoso di opere, circa 400, per un pacco di soldi che ovviamente nemmeno avendo dei muscoli potenti per stampare moneta si riuscirebbe a
quindi soddisfare.
Quindi
diciamo è al di sopra delle nostre possibilità.
Ma al di sopra delle possibilità di chiunque, insomma. Non, quando parliamo di centinaia di miliardi stiamo fuori da un contesto di fattibilità. Allora abbiamo cercato di vedere effettivamente quale potesse essere di fatto un nuovo archetipo strutturale che indicasse priorità ineludibili, e questo l'abbiamo trovato in Europa. Si parla sempre oggi con maggiore perplessità dell'Europa, perché si dice che l'Europa del fiscal compact, l'Europa che ci detta i compiti e via dicendo. Beh, l'Europa non dimentichiamo che è una grande realtà della quale siamo anche orgogliosi di far parte, perché al di là della moneta ci dà una visione che esce fuori da quella limitata provinciale. E quindi a questo punto, nel momento in cui si stavano disegnando le priorità europee, devo ricordarvi che nell'ambito della Commissione dell'Europa, con riferimento alle infrastrutture, possiamo distinguere tre periodi. il periodo delle indicazioni delle priorità, c'erano le 14 priorità che così individuavano in alcuni settori ritenuti all'epoca i più qualificanti le priorità delle priorità. Poi si è passati alla logica dei corridoi, all'epoca di Van Miert, per arrivare da ultimo ai giorni nostri alla logica della rete, che è uno sviluppo ulteriore dei corridoi. Quando parliamo dei corridoi, non vorrei essere confuso, non sono i corridoi di casa,
certo,
sono le grandi
vie di comunicazione
ferroviarie, autostradali, che in realtà vanno oltre i confini di casa, no? Ma che connettono, mettono in dialogo l'Europa, direi anche oltre, come vedremo tra poco, perché poi ci sono anche le cosiddette autostrade del mare, no? E quindi certo, ci consentono di proiettarci verso i paesi del Mediterraneo, in modo particolare quelli che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo. Bene, con l'Europa abbiamo sostenuto la strategicità della nostra posizione, che ci vede non soltanto come passaggio efficiente, efficace per i traffici di merci, per la mobilità e quant'altro, ma anche come piattaforma nel Mediterraneo, che per la sua centralità è nella condizione di agevolare anche meglio l'Europa per quelle che sono le mobilità delle merci verso l'Asia, da e verso l'India, da e verso l'est. E quindi un'Europa che già si stava ponendo il tema di quanti dovessero essere i corridoi, e ne aveva stabiliti 31, lasciandone 3 all'Italia, in questa forza che noi ci abbiamo messo nel sostenere l'importanza strategica, non per l'Italia ma per l'Europa, di corridoi che passassero per l'Italia, bene, per farla breve, siamo passati da 31 a 10 corridoi in Europa, dei quali, guarda caso, noi siamo passati da 3 a 4, cioè 4 corridoi.
4 su 10 è molto diverso che 3 su 31.
4 su 10 che significano poi illuminare, accendere il faro su quelle che sono le priorità per l'Europa e quindi per l'Italia, delle reti autostradali, delle reti ferroviarie, ma nel momento in cui parliamo di rete anche dei terminali, e i terminali sono i porti, gli aeroporti, gli interporti, con la conseguenza che si vede chi fa che cosa, perché si esce fuori anche dalla logica, dal punto di vista europeo, di un aeroporto in ogni città, in ogni provincia, così come certe volte si dice facciamo un'università in ogni provincia. Si entra praticamente in una logica nella quale anche cessa, si smorza la contrapposizione territoriale, anche perché nel momento in cui l'Europa ha deciso che 4 debbano essere i corridoi, che tra questi si inseriscano 12 aeroporti principali per l'Europa e 11 porti strategici per l'Europa, a questo punto, e l'Europa cofinanzia, questo è il dato importante, che non è la letterina in cui ci dice di fare i compiti, ci dice bravi, ci avete dimostrato che voi siete importanti, essenziali per l'Europa, e allora i soldi ce li mettiamo anche noi su questi corridoi. Le famose reti TNT, no? Che sono le reti stabilite dall'Europa. Recentemente anche in un Consiglio dei Ministri dei Trasporti europeo che si è tenuto a Bruxelles il 22 di marzo, ho avuto conferma di questa, che poi sarà portata all'attenzione del Parlamento europeo, della decisione di affidarci 4 corridoi e di darci un porto in più rispetto a quello che ritenevamo necessario in un'ottica di sistema di portuale, che è Taranto, con una piattaforma.
Ministro, ce la facciamo? Ci abbiamo le risorse sufficienti per essere al passo con questi obiettivi? Lei parlava di sostenibilità, sì, un suo prescritto parlava di sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria. Allora, questi tre aspetti, quindi sociale, consenso con le comunità locali, ambientale, l'impatto, e finanziaria, sono tre sostenibilità Siamo al passo su questo?
Siamo al passo di corsa, nel senso che stiamo recuperando il tempo perduto. Per avere un'idea, non tutti sanno che noi sui corridoi abbiamo previsto lo stanziamento di oltre 90 miliardi di euro e che nell'ambito dei corridoi, tra quelli programmati, tra le risorse programmate già e le opere realizzate, abbiamo messo sul piatto oltre 53 miliardi di euro e siamo i primi in Europa. Abbiamo ho scritto giorni addietro una lettera alla collega austriaca dei trasporti con la quale ho chiesto conferma del fatto che loro non siano in ritardo. Non si era mai verificato.
Ho avuto un
colloquio con il collega Ramsauer, che è il collega ministro tedesco dei trasporti, al quale ho detto: mi raccomando, anche voi fate la vostra parte nel corridoio del Brennero, di quello stiamo parlando.
Sì, certo.
E la sostenibilità ambientale conosce di tutte le garanzie possibili, perché in realtà il territorio è coinvolto in disparte alcuni episodi che non sono di intolleranza del territorio, ma forse hanno radici ancora da definire, radici oscure. E dal punto di vista sociale significa riprendere il gusto di vivere attraverso un'economia che ha tutti i potenziali e fondamentali a questo punto di svilupparsi.
Bene, una domanda invece un po' diversa. Il Presidente Barroso ha annunciato recentemente la creazione dei project bond europei. Lei ha dichiarato soddisfazione perché ha detto che in realtà si sta allineando a quello che il governo italiano in parte stava già cominciando a realizzare. Su questo punto lei ritiene che si possa avere una coesione vera di politica di progettazione basate anche su questi strumenti finanziari in Europa?
Ma io ne sono convinto, vede, quando si è affacciato il tema delle infrastrutture, delle risorse e della ricerca delle risorse con il sostegno dell'Europa, si sono scontrate, lo sappiamo, due scuole di pensiero, quella germanica, tedesca e olandese e quant'altro, che con affermazioni che adesso non mi interessano, il cui merito non mi interessa, non mi appassiona in questa sede, hanno ritenuto che ognuno si dovesse fare i compiti a casa costruendosi le risorse con i soldi propri e che soprattutto le risorse impiegate non potessero essere nemmeno detratte, sottratte all'indebitamento dal punto di vista della tenuta del patto di stabilità interno ed esterno. Per cui è iniziata tutta questa lunga telenovela tra Eurobond, certo, Project Bond alla europea, l'opposizione ferma della Germania che ancora non pare del tutto persuasa del fatto che si possa fare. E noi invece abbiamo già in mano una norma che abbiamo tirato fuori sui project bond italiani, che hanno una loro peculiarità. Cioè, vede, da quando ci siamo messi al lavoro abbiamo tirato fuori 100 norme che dovevano servire per dare un contesto di certezze per gli investitori. Abbiamo allungato le concessioni a 50 anni, abbiamo previsto che il progetto debba essere bancabile, bancabile significa quindi avere i fondamentali per poter avere poi, certo, accesso al credito, ai finanziamenti. Abbiamo ritenuto di poter dare di poter accorciare i termini che erano necessari per poter arrivare a definizione. Per dirne una, prima di questo intervento normativo, tra la deliberazione del CIPE e la registrazione alla Corte dei Conti passavano dai 12 ai 14 mesi, ora bastano poche settimane, al massimo 60 giorni. Che le regole non si mettono in discussione, che c'è un cronoprogramma, che le sembrano cose ovvie, ma non erano ovvie.
Era
il paese delle nebbie, certo, che il pubblico dice subito quello che mette sul piatto e quanto richiede al privato, che c'è una nuova disciplina del promotore finanziario che in realtà fa il progetto, lo presenta perché possa essere messo a gara, vanno in deliberazione CIPE esclusivamente piani economici finanziari che abbiano una loro tenuta e quindi che evidentemente abbiano a monte un'asseverazione economico-finanziaria. In questo contesto di certezze noi abbiamo strutturato la possibilità di emanare delle obbligazioni di progetto, i project bond, che vengono emanate non dallo Stato, non dall'Europa, ma dalla società di progetto, che ricca di garanzie perché ha esaurito i procedimenti, non è più sindacabile il fatto che la debba eseguire l'opera, che è certa nella sua durata, nel periodo, che ha asseverato i flussi di traffico, la sostenibilità tariffaria di opere che evidentemente per poter mettere bond non possono che avere un loro cash flow che le ripaga, per arrivare a questo punto a emanare obbligazioni che addirittura possano coprire il costo di costruzione, il periodo in cui c'è un costo di costruzione, quindi l'opera non è ancora realizzata, non genera cash flow e quindi ha un problema di reperimento sul mercato. E con un sistema di garanzie che possono essere date non soltanto ogni volta che si parla di garanzie si parla di cassa depositi e prestiti, ma da fondi di investimento, da fondi sovrani, ben vengano perché le infrastrutture sono l'unica cosa che non si può delocalizzare, da società di assicurazione e quant'altro, perché a loro volta la garanzia la fanno pagare nei termini corretti in relazione all'opera e al cash flow che può generare, e strutturare questo strumento finanziario in modo tale che se c'è un rischio grosso, si chiama un rischio senior, in realtà sia riservato agli investitori qualificati, certo. Ma addirittura se sia forte di garanzie possa essere riservata anche, quindi con un rischio junior, anche sul mercato retail, quindi anche a ciascuno di noi che a questo punto, non volendo diversificando il proprio patrimonio, avere soltanto carta di titoli sovrani o quant'altro, guarda proprio all'infrastruttura nella sua materialità, perché c'è lì, non si può mettere in discussione, ci sono
tra
i cantieri
che c'è
anche
avanti. La grande caratteristica di essere un bene del paese poi,
ed è un bene del paese,
alla fine io investo in qualcosa che diventa anche un bene del stesso
che
possiedo come cittadino,
questo
insomma,
come cittadini, ma anche investitori esteri che nella diversificazione del loro pacchetto, piccolo o grande a seconda se parliamo di singoli o di fondi o di società, evidentemente sono interessati a questo strumento. Questo ha fatto da moltiplicatore in Europa, si parla sempre di più di project bond, anche qua sono venuti a intervistarmi alcuni della Commissione Europea che hanno affermato siamo in Italia questa volta non per parlare ma per ascoltare, per capire come le è venuto in testa questo strumento, che è così virtuoso evidentemente che ha eccitato a loro volta i tedeschi, visto che ho fatto due bilaterali.
Sta dicendo due cose: una, che abbiamo detto ai tedeschi e agli austriaci andate al nostro passo invece di dirlo loro a noi,
sì.
Due, che sono venuti a copiarci o perlomeno
a capire come funziona, da noi già esiste,
è una cosa che mi
interessa. Abbastanza singolare.
Un'ultima domanda: lei è stato imprenditore nell'imprenditoria privata, è stato quindi a capo di una struttura finanziaria importante, è stato adesso è a capo politico del. Se dovesse rispondere a questa domanda, cosa si aspetta lei dall'imprenditoria privata nel campo delle infrastrutture e dei trasporti e cosa pensa che l'imprenditoria privata si aspetti in questo momento dal governo, oltre che soldi, che lo sappiamo già, ma insomma quali sono gli snodi che potrebbero far sì che questa partnership sia effettivamente più produttiva per il paese? Cosa vi aspettate dal mondo della costruzione, dal mondo delle grandi opere, che non vi sembra sia in grado che non vi sembra dare in questo momento al paese?
Ma dico, io ritengo di potermi ritenere soddisfatto se continueremo anche nei giorni a venire ad avere al galoppo quello che mi sono sentito dire da Confindustria e da ANCE ieri a Vicenza, ero là a parlare proprio di infrastrutture grandi, di opere medie e piccole, a parlare di interventi per la riqualificazione delle città. Si sono riaccesi in questi mesi gli occhi della fiducia da parte degli investitori dei nostri imprenditori e non solo, ma perché in realtà delle risposte le hanno viste finalmente in termini di norme, quel quadro di certezze di cui avevo parlato prima. Senza certezze il capitale di rischio non arriva, scappa se può, ma comunque ne rimane distante, e hanno visto che sul piatto, senza scherzi, sono stati messi veri 25 miliardi di euro con tre delibere CIPE degli ultimi mesi.
Quindi soldi veri, cioè messi
soldi veri, certezze, garanzie e assolutamente esclusione della demonizzazione del profitto in quanto corretto, in quanto volto a fare partenariato pubblico-privato. E quindi da loro non mi aspetto di più che di vedere quegli occhi che si illuminano sempre, avendo recuperato, lo stiamo recuperando, la loro fiducia. La fiducia, vede, non va a peso, certo. Non si compra al mercato, si compra soltanto vendendo credibilità da parte di chi chiede fiducia. Noi stiamo facendo questa operazione e quindi sono fiducioso che da questo punto di vista si possa andare avanti insieme.
Ministro, un'ultima domanda, poi so che lei deve scappare perché la sta aspettando.
Abbiamo 7 minuti ancora, 8 minuti.
7 minuti, allora le faccio questa domanda, allora forse ne abbiamo due. Una prima, vuol spiegare ai nostri interlocutori in 3 minuti che cos'è il piano città? Cioè, il piano città mi sembra che lei ha annunciato recentissimamente, mi sembra una... qui dentro molto importante. Noi abbiamo parlato ieri tutto il giorno di smart city, che cosa vuol dire fare le città intelligenti, ma le città intelligenti non sono fatte solo da 2 cabine telefoniche e un palo della luce, sono fatte anche da città che sono sane, che sono più vivibili, che hanno le periferie bonificate, che risparmiano suolo, che sono collegate a una rete infrastrutturale. Che vuol dire per il governo piano città?
Ma dunque, volendo con l'accetta sintetizzare, noi abbiamo bisogno di un recupero della nostra dimensione umana, abbiamo bisogno di riappropriarci della ricchezza del nostro patrimonio edilizio, abbiamo bisogno di dare delle risposte a chi non ha casa e nello stesso tempo si consuma territorio per andarla a cercare chissà dove, abbiamo bisogno di una mobilità intelligente, perché non si può parlare... Il discorso anche qui è un discorso di sistema, visto a tessere il CO2, i tempi per raggiungere l'abitazione o il posto di lavoro, la difficoltà di trovare casa, la perdita del senso di appartenenza alla città e ai quartieri, è in realtà una perdita di valore. Stiamo perdendo l'umanità, stiamo perdendo la nostra umanità. E quindi ci sono tutta una serie, e poi c'è il problema delle costruzioni. Io sono convinto del fatto che l'edilizia, non c'ho bisogno di scomodare Keynes, perché lì poi ci sarebbe da dire, perché era fai la buca e copri la buca, fai la buca e copri la buca. Qui in realtà noi
è un Keynes all'italiana,
ecco,
insomma, onestamente,
diciamo,
non era proprio
che
Keynes.
Noi abbiamo bisogno di recuperare anche la nostra economia attraverso i 10.000, i 100.000 cantieri che sono fatti del mondo dell'edilizia e delle costruzioni, ma un mondo dell'edilizia e delle costruzioni indirizzato dove? Alla riqualificazione e al recupero delle nostre città. Noi siamo abituati al bello e quindi a volte quando vediamo il brutto ce ne accorgiamo subito perché vediamo la differenza, ma non ci rendiamo conto della bellezza dei nostri edifici, dei nostri edifici anche demaniali, del
quando
recupero
andiamo all'estero, andiamo,
quando andiamo all'estero,
andiamo
vediamo questi scatoloni
negli Stati Uniti,
e invece se giriamo per i quartieri, per le vie delle nostre città dove casomai qualcuno ha ripulito la facciata, vediamo quelli che non sono né architetti né ingegneri, ma sono dei turisti che vanno fotografando le facciate, credendosi con delle espressioni simpatiche, dal punto di, sentendo la loro lingua, che è bello, che meraviglia, ma che... Allora, noi siamo partiti da un'idea, c'era Bari Vecchia, per chi se la ricorda nei libri di architettura, che era degradata, era praticamente preda della criminalità e quant'altro, con un progetto che all'epoca venne fatto, ma un progetto sperimentale, urban. Bari Vecchia venne riqualificata, oggi è sede. Ci vanno a passeggiare con i bambini, sono state aperte delle botteghe. Pensate quindi all'indotto.
Grande arte anche, botteghe d'arte, creatività.
Recupero degli edifici e quant'altro, quindi recupero anche dei alloggi. Allora, ho aperto un tavolo il 4 di maggio in cui ho messo intorno soggetti privati e pubblici, dall'Associazione Nazionale Costruttori alla Federcostruzioni, alla Confedilizia, quindi anche alla proprietà, alla Cassa Depositi e Prestiti, al Ministero dell'Istruzione e quant'altro, e ho individuato che ciascuno di questi poteva mettere, l'ANCI ovviamente, l'Associazione dei Comuni Italiani, qualcuno che mettesse nel piatto quelle che erano le proprie possibilità, deliberazioni da parte dei comuni per individuare quelle che erano le aree da favorire come accelerazione procedimentale per la riqualificazione e gli interventi, al lancio per vedere
quando vedremo le prime cose?
E io le vedremo presto, perché tutto sommato credo che attraverso la messa insieme di risorse che vanno in ordine sparso, quindi dai soldi per l'housing sociale alla Cassa Depositi e Prestiti col FAI e quant'altro, noi intanto possiamo mobilitare come risorse già esistenti 2 miliardi che significano anche recupero del patrimonio delle scuole, che devono riassumere il ruolo di centralità del quartiere. Noi in 45.000 ispezioni che abbiamo fatto abbiamo visto che 3.596 scuole hanno bisogno di essere rimesse a posto, significano 3.596 cantieri, certo, migliaia di posti di lavoro. E le scuole non possiamo permetterci, se non vogliamo perdere la nostra identità con le città, di lasciarle vivere 5 ore, 6 ore al giorno. Le scuole possono diventare un luogo di aggregazione, anche ludico, anche sportivo e quant'altro, quindi congestione anche di attività da parte di terzi, che possono diventare a loro volta quindi volano per l'economia, di nuove attività, bar, ristorazione, botteghe artigiane. Rifiorire, far rifiorire i quartieri. Ci sono in questo contesto risorse che possono garantire la realizzazione di 72.000 alloggi, significano anche qui decine di migliaia, certo, di posti di lavoro, cantieri,
quasi 4.000 scuole, 72.000 alloggi, 2 miliardi, allora, stiamo parlando di un
l'efficientamento energetico, certo, stiamo mettendo per fine mese, ho istituito, poi abbiamo realizzato l'idea di mettere anche un tavolo tecnico, perché sennò non si riesce a mettere a punto una proposta, perché a partire dai prossimi mesi, anche con l'aiuto di una norma che stiamo scrivendo per le incentivazioni che ci devono essere in queste attività di efficientamento energetico, di mobilità urbana e quant'altro, nei prossimi mesi si possono vedere le gru con i cantieri, ma le gru non per fare gli scatoloni, ma per recuperare la bellezza dei nostri quartieri, recuperare la nostra dimensione umana, tornare anche a vivere.
Fare una città di persone, insomma.
Una città di persone, con la vorrei città. Vedere tanta gente, sono sicuro di poterla vedere con il casco in testa, che nell'ambito di rispetto di sicurezza del lavoro stia lì a rimettere a posto edifici che sono di uno splendore enorme e costituiscano anche il momento di ritorno alla socialità, al recupero anche del vivere insieme.
Un'ultima domanda, un minuto. Lei torna alla pubblica amministrazione dopo circa 10 anni, se non mi ricordo male. Nel frattempo ci sono state riforme importanti, l'applicazione delle Bassanini, la Brunetta adesso. Come ha trovato la pubblica amministrazione dopo 10 anni? Migliorata, peggiorata, sempre lenta come prima? Adesso lei è capo di un ministero grosso, importante, con 1.000 strutture.
Guardi, io ho detto che ho poco tempo, in effetti ho poco tempo, però se dovessi essere coerente con me stesso, appena uscito di qua dovrei entrare nella prima chiesa, buttarmi in ginocchio e dire grazie Signore, perché mi hai dato una fortuna, un dono del quale poi dovrò rispondere, di farmi girare il mondo, mondo pubblico e mondo privato, conoscere le regole che stanno da una parte e che stanno dall'altra, e quindi darmi quel patrimonio culturale che, per il quale sono stato chiamato a svolgere questo compito. E allora le devo dire che nella mia esperienza, intanto, quello che il dibattito che a volte con tristezza ho visto, tutto il bello sta nel privato, tutto il brutto sta nel pubblico, guardate, non è vero.
Pubblico e fannulloni.
Il pubblico fannullone. E io ho trovato profumo di cervello da una parte, profumo di cervello dall'altra, ho visto la, diciamo, cattivo odore da una parte e cattivo odore dall'altra. Quello che ho trovato oggi nel pubblico, quindi, è ancora un mondo ricco di capacità, di potenzialità da esprimere. Le riforme, io devo dire che ancora non hanno colto nel segno, perché bisogna restituire al pubblico la dignità che il pubblico ha, bisogna recuperare la potenzialità che c'è nel pubblico e che non è certamente inferiore a quella del
diciamo,
privato.
Il primo giorno,
l'orgoglio, e le capacità, io lo sto vedendo nel ministero in cui sono adesso stato applicato, ma ce l'abbiamo alla grande, però non è sufficiente entrare nella logica dell'ammucchiata negli uffici e senza avere il... Vede, lei ha ricordato così di esperienze passate, quando siamo entrati a occuparci di Poste c'erano 220.000 persone depresse, alcune delle quali si vergognavano di poter dire all'esterno che lavoro facessero. Sono bastati tre anni rotti, per cui gli si è data una divisa, gli sono dati degli obiettivi, gli si è restituita la responsabilità / dignità / orgoglio di servire i cittadini, e la Posta ha ripreso a funzionare, si è messo su anche un servizio di BancoPosta che ha fatto concorrenza e la sta facendo tuttora alle banche, una roba che prima se volevi trovare qualcuno che se la prendesse dovevi pagarlo, e che invece oggi
noi
può andare
sul mercato. Noi non usavamo la Posta mai, in nessun caso, a meno che non volessimo buttare le cose, non la davamo la Posta.
Allora, l'ho trovata cambiata, alcune cose sono state fatte. C'è molto da fare per restituire ai singoli la dignità, l'orgoglio, la capacità di essere parte del sistema produttivo. Non è un'affermazione, è un convincimento profondo che proprio questo percorso che ho potuto fare tra mondo pubblico e mondo privato mi ha convinto sempre di più.
Grazie molte, Ministro, la ringraziamo di essere qui, e poi questo è proprio l'obiettivo del Forum PA, quindi noi che siamo qui a sentirla, i tanti che ci stanno sentendo da casa, non è facile avere spese di missione, per questo tanti lo stanno facendo dai loro uffici, e sono sicuro che troveranno in questo senso di orgoglio e di dignità anche un perché della fatica di innovare, perché innovare è sempre una fatica, ma la facciamo se pensiamo che sia una cosa anche nostra, la facciamo col massimo dell'entusiasmo.
Mi consenta di concludere dicendo, sono io che ringrazio voi per avermi chiamato, perché per le ragioni che abbiamo detto qui mi sento a casa.
Grazie.